Allora, intanto, buongiorno, grazie alla Fondazione di Liegro per questo invito. E io vorrei, come dire, provare un attimo a guardare le cose da un altro punto di vista ancora, un po' legandomi a degli aspetti che sono stati detti prima, ma un po' guardandole anche da un altro punto di vista. Proprio nel tentativo di, come dire, provare a ragionare insieme per poi favorire una possibilità di discussione anche insieme. Allora, partendo dal titolo e quindi dal problema di una legge nuova, credo che il discorso della legge sia non solo che è nuova, ma è una legge tutto sommato estremamente anche semplice. Fondamentalmente questa legge dice che il malato psichiatrico è un malato come tutti gli altri e che i curanti di un malato psichiatrico sono dei curanti come tutti gli altri curanti. Non è che dica chissà che altro fondamentalmente. Cioè l'operazione straordinaria diventa questa. Ma perché diventa straordinaria? E perché questo, come dire, altera completamente tutto un meccanismo? Perché nel momento in cui, come dire, cambia lo statuto del malato e cambia lo statuto del curante, curante e malato si devono articolare in una modalità nuova, quindi richiede delle relazioni e dei rapporti che vanno inventati in un modo diverso. Non è più il discorso di una non comunicazione, quindi di un'esclusione, come era il discorso del manicomio, ma è il discorso di una articolazione di rapporto, un'articolazione in cui in qualche modo, come dire, la normalità si fa un po' carico anche della propria follia e nel farsi carico anche un po' della propria follia riesce a riconoscere delle parti di normalità anche nella follia, cioè quelle che poi noi chiamiamo oggi come possibilità di empowerment, di restituzione e tutto il resto. Nel momento in cui c'è una separazione netta, questa operazione non è possibile. Quindi la grande trasformazione avviene su questo livello qui, cioè sul fatto che ciascuno si riprenda qualcosa che gli appartiene e in questo riprendersi si rientra in relazione. Questo porta, come dire, a un'articolazione poi dell'intervento e del discorso a livello organizzativo, in un'organizzazione che è quella che è stata quella del Dipartimento di Salute Mentale, con tutte le differenze, con tutte le variazioni, ma adesso io vorrei, questo è stato già detto, non parlare di questo, ma cercare un attimo di fare appunto un altro discorso. Succede nel momento in cui viene fatta un'organizzazione di questo tipo, cioè nel momento in cui si comincia a dire che una persona che ha un disturbo di tipo psichico non può essere curata esclusivamente con una modalità, cioè non può essere soltanto curata con una terapia farmacologica, non può soltanto essere curata con una psicoterapia, non può soltanto essere curata con un altro tipo di intervento. Si fa un'operazione che è quella di allargare l'intervento a una molteplicità di contesti. Cioè si comincia a dire che l'intervento non può svolgersi soltanto nello studio del medico o dello psicologo, ma è un intervento che va fatto all'interno delle case, quindi in una domiciliarità, all'interno di altre realtà, all'interno di una rete e tutto il resto. Tutto questo ha dato per anni a tutti quelli che lavoravano in questa direzione qui una etichetta in qualche modo da parte di una componente almeno diciamo così tra virgolette universitaria, allora un'etichetta di antiscientificità, di confusività di setting, di tutta una serie di aspetti. Quello che è interessante è che oggi la letteratura dice che gli interventi psicoterapeutici che hanno più valore, che funzionano di più, cominciano a essere coterapie, interventi sul contesto, interventi a livello familiare, cioè copia l'organizzazione del dipartimento e le modalità di intervento dipartimentale. È interessante questo perché ci dice che forse questa cosa qui, che oggi noi vediamo un po' in crisi, ha in realtà una capacità di intervento molto superiore a qualsiasi tipo di intervento settoriale. Che succede però a un certo punto? E qual è il problema che secondo me oggi in qualche modo, perché di questo un po' vorrei parlare, no? Anche degli aspetti problematici e di quello che ci dobbiamo un po' chiedere rispetto alle tipologie di intervento. Cioè io credo che un po' quello che è successo, adesso molto grossolanamente, molto sinteticamente, è che in questa uscita dal manicomio, in questa nuova articolazione del rapporto tra paziente e curante, è come se fosse scattato un'idea, diciamo così, che era un'idea forte in quel momento, un'idea utile in quel momento, una sorta di idea di egualitarismo. Cioè siamo tutti uguali, ma siamo tutti uguali sia tra malati e sani, diciamo così, che tra curanti, quindi senza una diversificazione di figure professionali. Diversificazione che invece nel tempo in qualche modo è come se fosse ritornata inevitabilmente fuori con delle identità. E, guarda caso, al fiorire e al rifiorire delle identità professionali e al loro forse per certi versi anche, come dire, in qualche modo scomporsi in una pluralità poi di modalità di intervento all'interno delle stesse entità professionali, è andata a corrispondere che cosa? Una, come dire, rinnovato vigore della nosografia e un rinnovato vigore di una pletora di diagnosi. Come se queste due operazioni procedessero insieme, non fossero scindibili tra loro. Allora noi ci troviamo poi in una situazione che è, si può rinunciare all'identità professionale, cioè a una differenziazione? Bisogna tornare in un indifferenziato? Direi di no, assolutamente. Però oggi ci troviamo di fronte a una sfida di riarticolare una differenza, quindi queste differenze anche all'interno delle identità professionali, in una nuova modalità di articolazione sia nel rapporto interno all'equipe, che altrimenti rischiano di essere frammentate negli interventi, sia all'interno di un nuovo rapporto con i malati, cioè una nuova riarticolazione. In fin dei conti, quello che diceva poi anche Massimo prima, il processo della deistituzionalizzazione è questo, cioè dire non esiste l'istituzione giusta, l'istituzione buona, perché ogni volta che io creo un'istituzione, quell'istituzione ristruttura quel rapporto tra medici e pazienti o tra curanti e pazienti e quindi deve andare poi in nuovo superamento ulteriore di quella per trovarne un'altra e poi via via di questo. Cioè un processo che non può in qualche modo fermarsi. Allora io credo che noi oggi ci troviamo in una situazione un po' per certi versi anche problematica e paradossale. Da un lato l'immagine che viene data, che viene proposta è un incremento gigantesco del disagio, del disturbo psichico, con tutta una serie di problematiche rispetto a questo, perché voi sapete che per esempio rispetto a tutta un'area di patologia che va sotto il grande ombrello delle patologie depressive ci sono opinioni fortemente contrastanti, cioè che non si tratti di un vero aumento, che non si tratti di un vero incremento di patologia depressiva, ma che si tratti in qualche modo di un incremento di comportamenti che vengono diagnosticati come tali e che questo aumento, c'è un libro interessante di Philippe Pignard su questo, che l'incremento della depressione sia esattamente collegato alla nascita dei nuovi antidepressivi. Allora, tutte queste cose, io credo che noi dobbiamo cominciare a porcele come problemi, perché tutte queste cose riguardano il tipo di intervento e l'ambito in cui noi dobbiamo andare. Ci troviamo di fronte a delle situazioni che sono, come dire, appunto molto contraddittorie. Da un lato, servizi depauperati di risorse, servizi con un'assenza completa, almeno per quanto riguarda la Regione Lazio, di ricambio generazionale. Siamo più o meno sempre gli stessi. Parlava di menti nuove, ma le menti nuove è difficile se gli operatori continuano a invecchiare e a rimanere gli stessi, è anche complicato. Ma l'altro problema che ci troviamo ad affrontare è che appunto da un lato una riduzione di risorse, ma dall'altro un arroccamento difensivo, a mio avviso, di molti servizi in una difesa identitaria forte che non porta più ha una dimensione di lavoro d'equipe, che non porta più una dimensione di dialogo tra gli operatori e che quindi inevitabilmente non porta più al fatto di avere il paziente come elemento centrale di un discorso che era appunto quello del progetto terapeutico, di un percorso terapeutico personalizzato. Perché se c'è un percorso terapeutico personalizzato e se il paziente è al centro, vale il discorso di Antonio Maone, cioè cosa preferisce, quali sono le preferenze, cioè il paziente diventa un interlocutore. Ma se il paziente in qualche modo è derubricato a paziente basta nuovamente, perché è derubricato a una persona che ha dei sintomi e che quei sintomi spiegano tutto, allora il discorso dello stigma diventa completamente altro, diventa completamente diverso. L'altro elemento che secondo me diventa problematico è che parliamo molto, prima si parlava del discorso di qual è la difficoltà dei servizi. La difficoltà dei servizi è quando arrivano a valle, cioè perché a valle il problema è difficoltà di dimissione, ma è anche difficoltà quando i comportamenti sono più simili alla normalità, di, diceva Fioritti, no? Di reinserirli, il discorso di una socialità che in qualche modo, di un lavoro con la comunità che in qualche modo diventa più complicato. Ma io credo che però questo problema noi ce l'abbiamo anche a monte, non solo a valle, che noi non cogliamo e non prendiamo gli esordi, anche perché in qualche modo è estremamente difficile in una condizione di esordio, e se per esordio parliamo non di primo episodio, di prima crisi, ma di prodromi, di segnali iniziali, quindi di una persona che in qualche modo ha degli elementi di problematicità ma continua a mantenere una quantità di comportamenti nella norma, di adattamento, perché ancora non si è creata la dimensione di frattura, noi che cosa facciamo? Gli diciamo: guarda, vieni da noi che ti aiutiamo. E arriva una persona magari giovane, e noi cosa facciamo con questa persona giovane? Diciamo: andiamo a fare una gita e ce la carichiamo su un pulmino dove c'è scritto ASL. Ma è folle questa cosa, perché questo significa che io non la prenderò mai quella persona, se non quando quella persona si sarà identificata nel ruolo di malato, quando avrà accettato per intero di descriversi secondo le categorie della malattia. Ma se io mi voglio descrivere soltanto secondo le categorie della cura e quindi mi riprendo tutta la normalità io, l'altro dovrà descriversi sempre soltanto come malato, e in questa riarticolazione noi rimetteremo in gioco meccanismi di custodia e di esclusione, non più di terapia, e arriveremo a una serie di situazioni come quella dei colleghi francesi quando sono venuti a trovarci, che hanno detto: ma voi andate in giro da soli nei vostri servizi? Non avete lo spray urticante? Non avete queste cose? Ma per farci che? Cioè, ma non avete episodi di violenza continui? No. Perché? Perché per fortuna ancora continuiamo a lavorare sulla relazione. Perché se eliminiamo la relazione, allora diventa che ci riappropriamo di quello e l'altro diventa un'alterità talmente altra che non ci possiamo più parlare. Possiamo soltanto obbligarlo a prendere delle terapie e in qualche modo possiamo solo custodirlo. Io credo che oggi i servizi si trovino da un punto di vista culturale. Io non credo che sia una cultura vecchia. Io credo che sia il ritorno di forme culturali che sono legate all'esclusione più in generale, che sono legate alla separazione più in generale, e che se non le contrastiamo noi non riusciamo a intervenire, perché diventa veramente un discorso tecnico che non funziona più, e avremo, continueremo ad avere categorie diagnostiche che si moltiplicano, categorie che scompaiono, e guarda caso quali categorie andranno a scomparire nei nuovi manuali classificatori. Andranno a scomparire quelle categorie per le quali non è previsto un intervento farmaceutico, non è previsto un intervento di tipo farmacologico, mentre aumenteranno tutte le forme di patologia legate a comportamenti, per esempio tutti quelli legati all'impulsività in tutte le sue varie forme, che fino a un certo punto non sono stati considerati patologici e diventano patologici nel momento in cui i serotoninergici ci funzionano. Ecco, io credo che su tutte queste cose noi dovremmo un po' cominciare a interrogarci se vogliamo pensare di poter andare avanti in forme nuove, cioè nella costruzione di servizi che siano in grado di essere, come dire, responsabili di quella centralità territoriale che non può essere una petizione di principio, ma deve essere realmente una capacità dei servizi di andare verso le persone in modalità che siano meno stigmatizzanti possibili. Grazie.